Buongiorno, buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici, benvenuti in una nuova puntata di Terzo Tempo. Tutti sabati mattina dalle 11 alle 11.30 il settimanale di Esteri con il quale raccontiamo le storie del mondo, quelle che sono un po' meno sui giornali, un po' più sconosciute. Io sono Martina Stefanoni, oggi insieme andremo in Palestina, mentre dopo un anno e mezzo di genocidio proseguito indisturbato il mondo occidentale sembra essersi improvvisamente risvegliato. Ci andremo con un'intervista alla giornalista Francesca Mannocchi. E poi alla vigilia dell'inizio del mese del Pride racconteremo di un bel progetto a Buenos Aires e infine chiuderemo andando in India con un libro che cerca di smontare un po' gli stereotipi che questo paese si porta dietro. Prima però partiamo da qui. Il caos che sentite è quello che si è creato martedì nella striscia di Gaza durante il primo giorno di distribuzione degli aiuti da parte della fondazione israelo-americana, la Gaza Humanitarian Foundation, creata apposta con questo scopo. Le immagini di quel giorno sono dolorose. La gente in fila, sotto il sole, in gabbie di metallo, in attesa di essere scansionate per essere riconosciute con i dati biometrici e ricevere un pacco con dentro cibo a sufficienza per nemmeno una settimana per una famiglia, mirati a vista dai carri armati. Persone che sono da più di 600 giorni sotto le bombe, che dormono per strada, che non mangiano un pasto decente da un anno e mezzo e che per 3 mesi sono stati letteralmente affamate. Persone che sono state costrette a camminare per chilometri per raggiungere i pochi punti aperti che teoricamente dovrebbero sfamare 2 milioni di persone, ma che sono irraggiungibili per la maggior parte di loro. Sono queste persone che in preda alla disperazione e alla fame hanno assaltato il centro di distribuzione cercando di portare a casa qualcosa, qualunque cosa, per le proprie famiglie. E l'esercito ha sparato su quelle persone. Qualcuno è stato ucciso, molti sono stati feriti. Una scena che, anche se non in modo così plateale, si è poi ripetuta anche mercoledì e giovedì. Venerdì le persone hanno camminato, fatto la coda, aspettato, ma niente è stato distribuito. Preferisco morire affamato che morire umiliato, ha detto ad Al Jazeera un uomo dopo aver spiegato di non voler andare ai centri di distribuzione. Quello che ci succede è degradante, dice un altro. Rischiamo la vita per un sacco di farina. È evidente che l'obiettivo della Gaza Humanitarian Foundation non è fornire aiuti, ma uno, fare un'operazione di PR per placare le voci di chi dice affamate le persone. E due, costringere le persone ad ammassarsi tutto in una zona della striscia, visto che i centri sono solo nel sud. L'immagine della fame questa settimana fa coppia con un'altra immagine, quella di Ward Khalil, una bambina di 6 anni sopravvissuta ad un incendio che ha ucciso sua madre e 2 suoi fratelli, insieme ad altre 33 persone. Si vede la sua silhouette che cammina tra le fiamme, che intorno a lei bruciano tutto ciò che trovano, fiamme che sono scoppiate in una scuola di Gaza City, colpita da un bombardamento israeliano dove le persone cercavano rifugio. La fame e le fiamme, la morte e l'umiliazione. 2 immagini che abbiamo visto tutti sui nostri cellulari, sui computer, in televisione. 2 immagini che testimoniano che cos'è il genocidio. Ma noi continuiamo a guardarlo in diretta. Restiamo adesso in Palestina. Negli ultimi giorni, settimane, il mondo occidentale sembra essersi accorto improvvisamente dei crimini commessi da Israele a Gaza. Non solo i governi di alcuni stati europei, ma anche i giornali, i media mainstream che per mesi hanno ignorato e nascosto quello che era. Ne abbiamo parlato con la giornalista di guerra Francesca Mannocchi, l'ha intervistata Claudio Agostoni.
Una manifestazione ennesima di ipocrisia e di necessità di ripulirsi le coscienze. Esce per Feltrinelli in Italia un libro magnifico di un autore egiziano-canadese che si chiama Omar El Akkad, che si intitola Un giorno tutti diranno di essere stati contro. E stiamo un po' navigando in quelle acque lì, decine di migliaia di morti dopo, 20.000 bambini morti dopo, centinaia di bambini amputati senza anestesia dopo aver raso al suolo quasi tutti gli ospedali della striscia di Gaza, tutte le università, quasi tutte le scuole, tutti gli shelter dell'UNRWA, dopo aver delegittimato le organizzazioni non governative, dopo aver fatto delegittimare a Netanyahu le agenzie delle Nazioni Unite. È troppo tardi. È figlio di una presa di coscienza? Temo di no. È figlio del fatto che l'Europa sta lavorando per avere, riconquistare, costruire un'autonomia strategica dagli Stati Uniti che non ha, messo alle strette dalla perdita di controllo del principale alleato che sono gli Stati Uniti, che ci ha evidentemente mollato su entrambi i fronti, quello ucraino e quello israelo-palestinese, e il recupero di questa autonomia strategica fa sì che improvvisamente una delegazione diplomatica si accorge che anche a Jenin c'è la guerra. Benvenuti tra i vivi.
Ne parlavi anche tu recentemente, in Cisgiordania si stanno vedendo delle cose da mo', ma in questo periodo ancora di più, che fanno veramente paura. La situazione della Cisgiordania, certo, non è la situazione di Gaza, ma sembra che ci siano dei prodromi, che qualcuno ha un'idea, incomincia con Gaza e poi...
Un'idea che precede di molto tempo il 7 ottobre e l'8 ottobre, l'inizio dell'offensiva militare sulla striscia di Gaza, il progetto From the River to the Sea, che riguarda ovviamente lo slogan dell'autodeterminazione del popolo palestinese, ma anche lo slogan che fa capo mi viene da dire il più estremo, ma purtroppo non è neanche più così, è sempre più diffuso, movimento sionista religioso. Ma Netanyahu, in una conferenza stampa a Gerusalemme, ha detto: rioccuperemo Gaza, il progetto di Trump è il nostro. Non è un messaggio nebbioso o non è un detto non detto, è l'obiettivo di conquistare la striscia di Gaza e continuare a conquistare la Cisgiordania. Negli ultimi 19 mesi il governo israeliano ha annesso nei territori palestinesi occupati più terre di quanto non abbia fatto negli ultimi 10 anni, in 19 mesi. Dunque, in Cisgiordania c'è la guerra, e se una delegazione diplomatica arriva a Jenin non potendo entrare nel campo profughi, perché quella zona è unilateralmente stata delineata come una zona militare e che dunque non è sotto la giurisdizione civile ma sotto quella militare, è già un problema. È già un problema che una delegazione diplomatica non possa entrare in un campo profughi che è stato fondato nel 1952, perché esiste una risoluzione che prevede che i palestinesi spostati in quelle terre abbiano diritto al ritorno sulle proprie terre e che questa risoluzione non sia mai stata attuata. Abbiamo un problema se la diplomazia lo scopre nel 2025.
Una domanda sul tuo lavoro, la giornalista di guerra. Vabbè, il giornalista lavora con le parole, ma uno che in una situazione drammatica come quella di una guerra... forse le parole vanno ancora più pesate. Poi c'è la questione dell'imparzialità. Sì, però deve essere imparziale. Come si fa a essere imparziale quando si vedono certe cose?
Io non credo alla imparzialità e alla neutralità del giornalista. Nessun essere umano è neutrale. E noi dobbiamo essere credibili, non dobbiamo essere neutrali. Dobbiamo essere affidabili, non dobbiamo essere neutrali. Questo in generale, rispetto a quello che sta accadendo a Gaza, noi non dobbiamo essere solo credibili, noi abbiamo il dovere di prendere posizione per non guardarci allo specchio tra 5 anni pensando avrei potuto dire di più.
Gaza purtroppo è una delle guerre.
No, Gaza è lo spartiacque della nostra umanità. È lo spartiacque della nostra civiltà, perché quello a cui stiamo assistendo a Gaza avviene con i soldi delle nostre tasse, e quindi ogni bambino a cui viene staccata una gamba con un coltello senza anestesia è qualcosa che accade sulle nostre spalle, di fronte ai nostri occhi, in streaming davanti ai nostri occhi. Non è una guerra qualsiasi, è una guerra che ci mette di fronte alla sopravvivenza dei valori in cui abbiamo fondato la nostra società.
L'ultima cosa che ti chiedo è, da una parte c'è Gaza, ci sono un sacco di guerre anche in altri angoli del mondo, tu sei appena stata in Sudan e hai raccontato quello che succede da quelle parti, in Afghanistan non c'è la guerra però c'è una situazione altrettanto drammatica, parallelamente basta guardare i social, sembra che non ci sia mai stato anche da parte della gente comune, chiamiamola cattiveria, chiamiamola odio, cioè, ma anche per le cose banali, per le cose di tutti i giorni, sono legate secondo te le due cose?
L'indifferenza, la
sì,
saturazione.
Ma che però si traduce, non me ne accorgevo prima, ma mi sembra che la gente sia più cattiva. O forse lo vedo perché con i social è più facile rendersene conto.
È più facile rendersene conto. A me non allarma tanto e solo, diciamo, la spietatezza di chi dice per sradicare Hamas dalla striscia di Gaza. Certo, questi 20.000 bambini tutto sommato sono un costo moralmente sostenibile. A me mi preoccupa di più l'esercito dei buoni, quelli che guardano le immagini e dicono è atroce ma non ce la faccio, cambio canale. E questa è la parte della società che mi preoccupa di più. Gliding through on my bike, gliding through,
like new. Questo è Man of the Year, l'ultimo brano di Lord. Sirens sing overnight, violent sweet music. You met me at a really strange time in my life. Take my knife and I cut the cord. My babe can't believe I've become someone else, someone more like myself. Who's gonna love me like this? Oh, who could give me likeness? Let it flow down to me, love me like this. Now I'm broken off. Days go by in a haze, stay up and sleep late. Who's gone? Love me like this. Oh, who could give me lightness? Where he flowed down through me, love me like this. Now I'm broken open. Let's hear it for the best. Domani è il 1 giugno, inizia il mese del Pride, quindi oggi vi vogliamo raccontare di un bel progetto per inaugurare, diciamo, questo mese, un progetto nato e cresciuto a Buenos Aires, in Argentina. È uno spazio di comunità e di resistenza dedicato a promuovere l'uguaglianza sociale per le persone travestite e le persone trans. Ce ne parla Marta Facchini.
Mocha Celis è una scuola superiore, pubblica e gratuita, fondata con l'obiettivo di aiutare la comunità travesti, trans e non binaria a terminare gli studi superiori. Primo caso al mondo, aperto nel 2011 nel quartiere Chacarita di Buenos Aires ed è diventata negli anni un punto di riferimento in America Latina e nel mondo. Quando si supera la porta dell'entrata, le aule si aprono sul lungo corridoio e le pareti sono ricoperte di disegni. Studenti e docenti si salutano con un abbraccio. La scuola porta il nome di Mocha Celis, persona trans di origini tucumane, che lavorava come prostituta nel quartiere Bajo Flores della capitale. Analfabeta, esclusa dal sistema educativo e costretta alla marginalità sociale, è diventata il simbolo delle violenze sistematiche e dell'abbandono istituzionale vissuti dalla comunità dissidente in Argentina. Il 18 agosto 1996 venne trovata morta in circostanze mai chiarite, anche se i sospetti ricadevano sulla polizia, nota per i continui abusi contro le persone trans. Il suo omicidio, mai risolto, investigato in modo approfondito, ha segnato una ferita profonda nella memoria collettiva delle dissidenze sessuali e di genere. Dare il suo nome a una scuola è un atto di memoria e una dichiarazione politica. Significa agire per difendere il diritto all'educazione, alla dignità e alla vita. Oggi al Mocha Celis sono iscritti 300 studenti e studentesse, che frequentano i corsi che si tengono tutti i pomeriggi. Le materie sono quelle insegnate in qualunque altra scuola superiore, ma con una prospettiva di genere. L'istituto, riconosciuto dallo Stato, offre anche corsi di professionalizzazione e supporta nella ricerca di un lavoro. Per comprendere l'importanza del progetto è necessario esaminare i dati. Secondo le ultime statistiche, in Argentina oltre il 60% della popolazione trans non è riuscita a completare l'istruzione secondaria. Molte persone affrontano violenze verbali e fisiche ed emarginazione già nei primi anni scolastici e abbandonano la scuola. Il 95% non ha mai avuto accesso a un impiego formale. La maggior parte delle persone della comunità, per poter sopravvivere, è costretta a lavorare come sex worker. Spesso non ha accesso a un'abitazione e subisce continue discriminazioni e abusi.
Il nostro progetto fondatore tiene come eje principale o columna vertebrale la terminalità educativa.
La colonna portante del nostro progetto è l'educazione. A partire da questo, vogliamo che le persone che arrivano al Mocha Celis possano accedere a maggiori controlli sanitari, progettare un percorso lavorativo, avere una formazione professionale e conoscere i propri diritti, in modo da rivendicarli e immaginare un futuro diverso. In Argentina, per la comunità trans e travesti, l'aspettativa di vita è 35 anni e solo l'1% arriva a compiere 60 anni.
L'1% arriva a 60 anni.
A parlare Francisco Quartas, direttore della scuola e uno dei fondatori, che aggiunge:
desde la comunidad travesti trans y no binaria, para cualquier persona mayor de 16 años que quiera finalizar los estudios.
Al Mocha Celis non arrivano solo persone travesti, trans o non binarie. La scuola è aperta a chiunque abbia più di 16 anni e desidera completare il proprio percorso di studi. Oltre a persone della comunità LGBTQ+, frequentano i corsi anche madri single, donne over 50, migranti, afrodiscendenti e altre soggettività storicamente escluse dal sistema educativo. Per noi è un aspetto fondamentale, perché rappresenta concretamente il paradigma della diversità su cui si fonda il nostro progetto. L'educazione inclusiva, pensata per e con le soggettività marginalizzate, che fa dell'atto pedagogico un gesto collettivo e trasformativo.
Esto habla de este paradigma de la diversidad en donde nosotros y nosotras estamos llevando el acto pedagógico educativo.
Si fornisce supporto psicologico e sanitario, anche perché attraversa il percorso di transizione. Si distribuiscono alimenti a chi si trova in situazioni di difficoltà economica. Il Mocha Celis non è solo una scuola, è un rifugio. Chi la frequenta la chiama la scuola della tenerezza, perché è uno spazio sicuro dove sentirsi ascoltati e accolti. Con il governo di estrema destra di Javier Milei e discorsi di odio che alimenta, gli attacchi alla comunità trans sono aumentati in modo esponenziale. Anahi, alunna, lavoratrice sociale e rappresentante degli studenti, racconta che questa scuola è come un abbraccio.
Io sono mia figlia a 13 anni di mia casa.
Sono boliviana, sono andata via di casa quando avevo 13 anni. Qui ho trovato affetto e amore. Non si tratta solo di essere supportate nella nostra formazione professionale, ma di essere accolte. Si pratica l'empatia ed è raro trovarla oggi. Perché questi tempi sono difficili, per non dire sanguinosi. Ho paura che si torni indietro, quando negli anni 2000 dovevamo uscire per strada in gruppo per difenderci.
Estamos en contextos actuales políticos muy difíciles.
Frequenta l'ultimo anno e il suo progetto è iscriversi all'università. Anche Susi, sua collega, pensa lo stesso.
Qué bueno que vengas, ¿entendés? Con esa alegría, con esa el brillo en la mirada de saber que están por ahí salvando otra persona, eso me parece hermoso.
Il primo giorno in cui sono arrivata mi hanno accolto dicendo: "Come stai? Che bello che tu sia venuta." Con gioia e con lo sguardo luminoso di chissà che forse sta salvando un'altra persona. Questo per me è meraviglioso. Mi sono trovata di fronte a mille possibilità cui prima non avevo nemmeno pensato. Avevo appena iniziato la transizione ed è stato come ricevere un abbraccio. Come se mi dicessero: "Tranquilla, ci sono io e io ti sostengo. Io voglio fare lo stesso con chi è in difficoltà." Quello che insegna il Mocha Celis è che nessuno si salva da solo. Ci si può salvare solo insieme.
Nadie se salva solo, ¿entendés?
Prima di salutare, collegarci facciamo un salto in India e lo facciamo con un libro che si intitola Un'altra idea dell'India. È un libro che parla dell'India di oggi, senza romanticismo, senza mistificazioni, che cerca di un po' di spogliare l'idea che abbiamo di questo paese, di tutti gli stereotipi che un po' gli abbiamo e gli sono stati cuciti addosso. Ne abbiamo parlato con l'autore del libro, il giornalista del Manifesto, Matteo Miavaldi.
Nei decenni in cui diciamo che la nostra cultura popolare ha formato l'idea che noi abbiamo dell'India attraverso le persone che ci sono andate prima, che ce l'hanno raccontata prima, tante volte il racconto è statico, no? Un po' è anche un racconto sopra le righe, è eccezionale, nel senso pensare che l'India sia un paese diverso da tutti gli altri, un paese speciale, per certi versi lo è, non solo è una questione che coinvolge i turisti, ma è anche una questione che coinvolge, tra virgolette, le persone che dovrebbero raccontarla, tipo i giornalisti, tipo gli scrittori. E quindi quello secondo me è un po' il problema, perché gli stereotipi hanno contaminato veramente tutte e tutti. Perché? Perché l'India comunque è un paese molto complicato da analizzare e da andarci oltre, diciamo, questa patina accecante di eccezionalità.
Ad esempio, uno degli stereotipi più diffusi è quello appunto di questo paese dove vivono, convivono pacificamente tutte le religioni, le etnie, eccetera. E diciamo, se da un lato è vero, perché è vero che ci sono tutte le religioni del mondo, però forse lo è anche sempre meno, soprattutto se guardiamo a chi governa l'India da più di 10 anni. Quanto e in che modo Modi è un frutto della storia indiana?
È un enorme frutto della storia indiana, è totalmente frutto della storia indiana, una storia indiana che purtroppo noi non abbiamo conosciuto, e mi ci metto dentro anch'io, perché ovviamente io prima di andare in India ero, come tutte le persone non specializzate di India, avevo una cultura generale sull'India, di queste storie non avevo assolutamente idea. Modi è il frutto di un'ideologia politica che nasce in India all'inizio del Novecento e che prevede esattamente una trasformazione del paese, nel senso che il paese che abbiamo imparato a conoscere era un paese multiculturale, multietnico, multiconfessionale, dove tutti potevano stare insieme in pace. Invece questo gruppo di nazionalisti hindu aveva già previsto negli anni 20 che l'India sarebbe dovuta diventare un paese degli hindu, per gli hindu, governato dagli hindu, dove la maggioranza religiosa decideva tutto e le minoranze dovevano o adattarsi o andarsene da un'altra parte. Modi, quando arriva nel 2014, è esattamente la prosecuzione di quell'idea lì. Ha imparato tutto all'interno di quel gruppo politico e sta avvicinando il paese al risultato che gli estremisti hindu immaginavano 100 anni fa e che oggi è più vicino che mai.
Un'altra cosa che trovo interessante è che l'India ha superato la Cina per numero di abitanti, è la quinta economia del mondo, ha un esercito potente, ha la bomba atomica, però mi sembra sempre che un po' nell'immaginario comune, quantomeno in Occidente, e anche un po' nel discorso politico, geopolitico, l'India venga comunque sempre un po' poco considerata, comunque relegata nella categoria paese esotico e quindi senza un vero e proprio peso geopolitico. Anche tu, insomma, questa è una cosa che ti risuona e secondo te perché? Cioè, è ancora un retaggio coloniale? Ci sono altri motivi?
Gli elementi sono tanti, ovviamente. I primi che mi vengono in mente sono: uno, il fatto che effettivamente l'India ha un peso geopolitico equiparabile, diciamo, alla potenza cinese o anche banalmente alla Turchia, per dire. In questo momento l'India non ce l'ha. Non è ancora un grandissimo player politico internazionale. L'altra questione è che l'India, dagli anni 2000 in avanti più o meno, è stata sempre raccontata come il contraltare della Cina. Cioè tutte le tante cose che abbiamo letto, che abbiamo scritto, che abbiamo fatto a livello culturale di divulgazione sull'India sono state: gli indiani e le indiane fanno parte di quel paese che è la superpotenza asiatica che ci piace a differenza di quella cinese. E quindi, dovendo fare, diciamo, una descrizione in sottrazione, vengono sottolineate le parti positive dell'India, mentre se uno la prende a sé stante, come cerco di fare io nel libro, cercando di trattare l'India come un paese normale, allora è più facile in qualche modo far emergere anche le contraddizioni e gli aspetti un pochino più spigolosi del paese, che ci raccontano il paese che 2 settimane fa ha bombardato il Pakistan. Cioè, io immagino che tante persone abbiano guardato a quell'evento come non me l'aspettavo dall'India, perché quell'India lì non viene raccontata. Invece le persone che seguono l'India in un certo modo, e gli indiani soprattutto, sapevano che l'India era capace di fare una cosa del genere, e anzi sono state contente. Un sacco di opinione pubblica indiana era orgogliosa del fatto che l'India avesse bombardato il Pakistan come non aveva mai fatto la 71.
Ma e quando dici un trattare l'India come un paese normale, che cosa intendi?
Io mi sono occupato di India per 15 anni e ho, diciamo, scritto sempre per un pubblico italiano, e mi sembrava che le cose che volevo raccontare io dall'India erano molto distanti da quelle che le persone si aspettavano, perché c'è questa idea che l'India sia un paese eccezionale, un paese spirituale, un paese con un rapporto speciale con il pacifismo in conseguenza della vittoria del Mahatma Gandhi, della non violenza, eccetera. E invece, se noi utilizziamo una lente che toglie questa eccezionalità dall'India e la tratta come un paese normale, dove c'è il lavoro, dove c'è disoccupazione, dove ci sono le guerre, dove ci sono le ambizioni, dove c'è la crescita economica, allora si può capire un pochino meglio, secondo me, i lati eccezionali che in India esistono, ma i lati estremamente normali e pratici, che sono quelli che dovrebbero informare la nostra opinione su un paese che è il primo paese al mondo di popolazione, la quarta economia nel mondo, prossimamente la terza, e si candida a essere una superpotenza importante.
C'è un capitolo nel tuo libro in cui parli di isole di resistenza, e ti chiedi se nell'India di Modi c'è posto per i cittadini e cittadine che lottano per un'altra idea di India. Intanto, qual è quest'altra idea di India e che risposta poi ti sei dato a questa domanda?
Banalmente sono l'India pre-2014, cioè un'India che in qualche modo potesse portare avanti il progetto di stare tutti insieme nella diversità, di tutelare i diritti delle minoranze. Queste persone, quando hanno visto in qualche modo arrivare al potere la destra hindu, che ha iniziato a erodere i fondamenti democratici del paese, cioè a prendersela con le minoranze, a prendersela con i giornalisti, quando vedono questa china avvicinarsi, cercano di resistere, cercano di manifestare, cercano di dire: noi vogliamo rimanere quell'altra India di là. Non è facile in questo momento farlo, la libertà di espressione in India continua a restringersi, e ci sono una serie di attivisti e giornalisti soprattutto in carcere in India perché stanno facendo il lavoro degli attivisti e giornalisti, che è quello di alzare la voce quando le cose non vanno bene.
Anche per oggi il terzo tempo si ferma qui, non torniamo sabato prossimo perché c'è la festa di Radio Popolare, alla quale vi invito tutti a venire. Anzi, vi ricordo che se volete, io sabato 7 alle 18 sarò alla Pedana del Faggio con un incontro su Gaza e la Palestina, insieme a due palestinesi, da Jenin e dalla Striscia di Gaza. Con terzo tempo quindi torniamo sabato 14 giugno, grazie a tutti come sempre dell'ascolto, una buona giornata, un buon weekend da Martina Stefanoni, ciao!